Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Continua lo speciale alla scoperta delle tecnologie chiave della sostenibilità nel 2030. E allora alzi la mano chi di voi, cari ascoltatori, in questi ultimi mesi non ha fatto pratica di smart working e di teleconferenze. Insomma, seppur a causa di una pandemia che avremmo tutti evitato volentieri, questi mesi di lavoro forzato a distanza ci hanno insegnato che lo smart working e anche lo smart learning sono possibili e, quando non costretti naturalmente a praticarli a causa di una pandemia, mantengono anche alcune promesse come la riduzione degli spostamenti e di conseguenza anche dell'inquinamento, la possibilità per persone magari di seguire un corso universitario a grande distanza. E tutto questo, in buona sostanza, grazie all'utilizzo della teleconferenza. Se solo la pandemia ci avesse colpito 10 anni fa, non l'avremmo avuta a disposizione, allora altro che didattica a distanza. Allo stesso tempo, la teleconferenza non è ancora paragonabile a un incontro faccia a faccia o a una lezione in presenza, ma potrebbe diventarlo da qui a un decennio o poco più, grazie agli avanzamenti delle tecniche olografiche. Ci sono anche molte notizie recenti in merito, e noi ne parliamo con il direttore del CNR INO, quindi l'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo De Natale. Buonasera De Natale, benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Allora, intanto ci ricordi che cos'è di fatto un ologramma, come si forma?
Ecco, un ologramma è un oggetto estremamente interessante perché è un'immagine fatta di luce sostanzialmente. Come la creiamo questa immagine fatta di luce? La creiamo utilizzando un laser che in qualche modo passa attraverso l'oggetto, viene riflesso dall'oggetto, arriva su una lastra e crea una specie di codice a barre che contiene tutta l'informazione dell'oggetto attraversato dalla luce. Quindi noi possiamo togliere questo oggetto e accendere il nostro laser, illuminare questa lastra e ricreeremo l'oggetto che non c'è più come se ci fosse ed è totalmente indistinguibile dall'oggetto iniziale, quello che noi vedremo con i nostri occhi. E questa è la cosa interessante, potremo girarci intorno, vederlo in tutti, certo, i dettagli. Un po' questa la magia dell'ologramma.
Ecco, questa lastra viene colpita da un laser e in ogni punto questa lastra diffonde in tutto intorno, se ho ben capito, la luce, dandoci questa sensazione tridimensionale. È una specie di inganno per certi versi, però funziona.
Assolutamente, è un inganno, ma è che poi è esattamente quello che avviene quando noi, certo, vediamo un oggetto. È esattamente lo stesso fenomeno che riproduciamo, come dire, condensando tutta l'informazione di un oggetto che è tridimensionale su una lastrina, quindi su un piano, sì, in due, certo, dimensioni piuttosto che in un volume.
Ecco, qual è oggi lo stato dell'arte dell'olografia? Cosa si riesce a fare? Che cosa non si riesce a fare?
Sì, allora ci sono due aspetti fondamentali. Uno è dal punto di vista della quantità enorme di informazione che porta l'olografia, che è un vantaggio, però è anche un qualcosa che deve essere gestito ormai dai computer, che però per fortuna stanno migliorando sempre di più. E poi c'è l'aspetto tecnologico della percezione, cioè dell'occhio umano e del cervello umano, che devono avere esattamente, quando vedono l'oggetto, la sensazione dell'oggetto vero, altrimenti si crea affaticamento, si, certo, crea, diciamo, una incapacità di restare per troppo tempo, certo, a guardare questo tipo di immagini.
Per esempio, queste immagini olografiche attuali spesso sfarfallano, non ci si può veramente, esatto, girare, allora, attorno, ci si può spostare solo un pochettino, se no poi si vede che...
Assolutamente, tra l'altro, esatto, le tecniche tridimensionali che tra l'altro hanno tentato di diffondere commercialmente, eccetera, per esempio avevano un problema di affaticamento visivo, mm-hmm, legato al cristallino che tende a contrarsi per mettere a fuoco un oggetto vicino, però poi c'è la convergenza oculare che non si verifica come invece normalmente si verificherebbe, perché l'immagine, certo, in realtà è molto lontana, e quindi complessivamente c'è un affaticamento della, certo, persona che purtroppo non rende poi completamente fruibili questi tentativi di fare delle cose che non sono olografia ma sono un 3D che non è olografico,
come invece il 3D della televisione, che infatti ci risulta innaturale, perché lei diceva: noi mettiamo a fuoco un oggetto vicino ma non facciamo convergere gli occhi come facciamo con gli oggetti vicini. E quindi questo ci crea un senso di straniamento. Ecco, però ci sono molte novità che fanno pensare che questi ologrammi di alta qualità possano arrivare nei prossimi anni. Ci sono delle ricerche nuove, ce n'è una per esempio dell'Università di Tokyo, nella quale si parla di utilizzo di questi materiali metasuperficiali con cui sembra siano state realizzate delle rappresentazioni olografiche stile Star Wars.
Certo, certo. Allora, diciamo, ci sono tante maniere quindi di superare questi problemi che dicevamo nelle metodologie 3D utilizzate fino ad oggi. Una delle maniere è molto economica, semplicemente un'immagine con una specie di illusione ottica, un'immagine bidimensionale si trasforma apparentemente in un oggetto tridimensionale, ma non ci si può girare intorno, è quello che abbiamo fatto anche da noi alcuni anni fa e l'abbiamo chiamata telepresenza olografica. E invece questi metamateriali sono dei materiali che permettono di modificare a piacimento punto per punto su scale di dimensioni piccole piccole, molto più piccole della lunghezza d'onda della luce,
addirittura
è estremamente piccola, e quindi modificare poi il modo in cui la luce passa attraverso
queste lastre che abbiamo descritto. Quindi se le chiedo, ma nel 2030, negli anni 30 del XXI secolo, le teleconferenze le faremo olografiche, lei cosa mi risponde?
Ma forse sì, diciamo, io credo che stiamo facendo passi da gigante in entrambi i due settori che sono un po' la base dello sviluppo di questa tecnologia per la fruibilità, perché sappiamo che, di nuovo, come abbiamo imparato in questi mesi di smart working, è l'estrema semplicità d'uso delle cose che poi le rende veramente diffuse,
certo,
in tutta la popolazione.
Va bene, allora grazie per intanto Paolo De Natale.
Arrivederci.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.
Enel vi ha presentato Smart City.